Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bene, cioè ci siamo persi questo fantastico banter iniziale.
Totalmente, totalmente. E tutta colpa mia, come al solito, peraltro. Senti, mi ha scritto la Laura dicendo di dire a te, in particolare con amore, ma ha spiegato, cioè mi ha insistito sul fatto di dirtelo con amore. Io ho promesso che te l'avrei detto con molto amore, che hai a un certo punto confuso paddle con paddleboard.
Sì, no, è uno di quei casi in cui probabilmente ho detto meno delle cose che avevo in testa, nel senso che so che sono due cose differenti, però ho riassunto il so che sono due cose differenti in una specie di inciso che faceva tipo non so qual è la situazione degli sport alternativi dal tennis lì in Europa.
Ok. Perché il paddleboard è quella che si rema da in piedi. No, quella è la SUP board, scusami. Stand up paddle. Vabbè.
Adesso... Ah, ok, no, ho pensato che Laura fosse un altro ascoltatore che mi ha fatto notare che sono due sport diversi. Quello era un altro tipo di confusione. Però la confusione di cui mi accusa con tutta la gentilezza del mondo Laura...
Amore.
È perché sono anziano.
Va bene, infatti è giusto dirlo. Ma io che Laura mi sia testimone, insieme a lei tutte voi e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, l'ho detto con amore, basta, ci teneva molto, per cui
no, non sono preoccupato delle mie gaffe da anziano.
No, lo so, infatti non se ne
preoccupa Joe Biden, figurati io. Ero più preoccupato delle eventuali cazzate che dico nel caso.
Certo.
Molto bene. Elon Musk ha comprato Twitter.
Ho visto, sì. Sono tipo 12 anni che continua a menarla con questo cazzo di Twitter, sì. Finalmente ha detto, ma sì, va, lo prendo.
Sì. No, non è ciò di cui parleremo quest'oggi, ma volevo semplicemente segnalare una questione che è assolutamente marginale per adesso dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ma che è rilevante qui a San Francisco e dà più o meno l'idea di come funziona anche con altre aziende in altri posti degli Stati Uniti. Twitter ha un accordo che scade l'anno prossimo con la città di San Francisco, in cui in cambio di stabilire in centro, nel Financial District, il loro quartier generale, hanno avuto 7 anni di tax break, non hanno pagato le tasse per niente.
Sette anni?
Sì, perché la valutazione che si fa in questi casi è comunque, c'è il quartiere generale lì, hanno promesso 7.500 posti di lavoro, questa è gente che dovrà pagare un affitto, andare al ristorante, pagare le tasse, eccetera, eccetera. Quindi fino adesso, con l'accordo, la città di San Francisco è attivo, lo era perlomeno prima del Covid, adesso il downtown è abbastanza deserta. Qual è il problema? Che quando scade l'accordo, e conoscendo Elon Musk, perché lo ha già fatto con Tesla Fremont, la fabbrica...
Ho pensato al mio cane, scusa, tutte le volte, vabbè.
Sì, cioè quando dico Tesla tu non pensi all'inventore, ma pensi al tuo cane?
Sì. Ha superato l'inventore e di brutto le macchine, cioè figurati.
Okay. Quindi quello che farà semplicemente fra un anno Elon Musk sarà dire alla città di San Francisco, se volete che non trasferisco il quartier generale di Twitter in Texas come ho fatto per Tesla, mi dovete dare altri 10 anni di tax break e anche farmi delle cose piacevoli alle spalle, non lo so.
Okay, in ogni caso, offrirmi un gelato buono.
La città per le palle, come è già successo per quel che riguarda Jeff Bezos e Amazon negli anni scorsi, quando ha fatto partire aste fra tutte le maggiori città per decidere dove avrebbe dovuto mettere la sua la sua nuovo, il secondo quartier generale di Amazon, che peraltro non capisco come possa esistere un'azienda con più quartieri generali, ma vabbè.
Perché, cioè, per definizione il quartiere generale è quello più importante. Cioè, nel senso...
Esatto, cioè, anche perché se tu sei il cattivo, cioè il cattivo sta nel quartier generale dei cattivi.
Esatto, e che ha una forma uno, di solito. Cioè.
Esatto, non è che stai in uno dei quartieri generali del cattivo, magari ogni tanto prende, non so, l'aereo del cattivo o l'elicottero del cattivo, che hanno delle forme piuttosto cattive anche loro per far capire che sono quelli del cattivo, però non si è mai sentito di un cattivo con due quartieri generali.
Aspetta, però, se hai più quartieri generali e sei il villain... Puoi sbizzarrirti in varie tipologie di quartieri generali, cioè quello sotterraneo, quello in un vulcano e quello in una torre altissima.
Sì, ma ce n'è sempre uno che sta sopra gli altri quartieri generali, sì, che poi vero. Alla fine no, è no, il quartiere non... generale.
Non cioè, torna, hai ragione.
Come
hai
dire,
ragione.
È una, come le banche hanno una sede e poi c'hanno le agenzie.
Sì, 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 sì. E poi dove metti l'arma finale?
Due sedi. Chiusa la parentesi per Donald Trump, che peraltro non Donald Trump, scusa, Elon Musk. Purtroppo Elon Musk e Donald Trump ultimamente si sovrappongono.
Maledizione, sì. Sì, 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 sì.
C'è stata una vampata di ottimismo fra le peggiori specie di programmatori maschi bianchi della città di San Francisco, gente che ha accolto l'acquisizione con piacere e ha messo assieme le celebrazioni per l'acquisizione di Twitter con Halloween. E ieri, da qualche parte vicino a casa mia, qualche idiota ha organizzato una gigantesca festa per Twitter.
Per Twitter.
E Halloween, e il tema era la milizia. Quindi ho venduto birre per tutta la notte a gente vestita in mimetica.
Ma che tema è?
Guarda, credo che fosse l'unico modo per organizzare il siffatto... si è fatto party senza finire in galera per sedizione, perché tendenzialmente il sottotitolo era 6 gennaio o qualcosa del genere.
Vabbè,
sempre parlando di cose surreali che stanno succedendo negli Stati Uniti di quest'oggi, il conto alla rovescia fra due settimane è quanto mai importante. C'è una cosa che è diventata virale ed è partita da una bufala totale, che si chiamano i pole tailgate party. Il tailgate party è quando stai in un parcheggio e arrostisci delle cose e mangi e festeggi e ti ubriachi e guardi la partita, nel caso del tailgate fuori dagli stadi.
Sì, cioè, quindi tailgate nel senso che usi di solito il letto del pick-up oppure il retro della macchina.
Esatto. Mm-hmm. Un utente di TikTok alcuni mesi fa ha postato una foto di un'auto che accostava per depositare il suo voto postale, e l'auto aveva la targa coperta. E il post diceva: stanno truccando le elezioni. E da lì è nata una gigantesca teoria del complotto.
Scusami, cioè bastava una targa coperta per stanno truccando le elezioni?
Eh sì, perché non voleva farsi vedere.
Ah, okay. Certo.
Beh, la teoria del complotto, cioè basta una cazzata qualsiasi. Sì, 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 certo. Alla fine non è che... la teoria del complotto vuole che c'è gente che va in giro con le targhe coperte a truccare le elezioni, e quindi cosa facciamo? Parcheggiamo lì vicino, armati fino ai denti, per assicurarci che nessuno con le targhe coperte trucchi le elezioni.
Ok, e quindi le ha truccate le persone con le targhe visibili? Che cazzo c'entra?
Sì, no, è assolutamente una pratica illegale, nel senso che è un atto di intimidazione.
Certo, non puoi.
Sul luogo del voto, però se questo succede in stati a cui del voto non gliene potrebbe importare di meno, capisci che... Quindi una delle cose trendy della destra in questo momento negli Stati Uniti è il poll tailgate party.
Il poll tailgate party, ok. Democracy!
Sull'altro fronte c'è questa cosa degli adesivi con scritto Google Jury Nullification. Google Jury Nullification, che è un invito a googleare.
Sì, 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 è un imperativo. Jury Nullification.
Esatto. Il fatto è che è un po' a rischio perché fare propaganda alla jury nullification è illegale. Però perché tanta gente rischia, non è che va in galera, però semplicemente se va in giro con un adesivo del genere, una maglietta del genere, sei sicuro che il 99% delle forze dell'ordine ti romperà il cazzo a non finire.
Che cazzo è la jury nullification?
Sta diventando così popolare. Perché la giuria negli Stati Uniti ha la facoltà, se lo ritiene, di emettere un verdetto di colpevolezza, ma decidere che la gente è ingiusta e la legge è ingiusta e quindi quella persona non deve andare in galera.
Cioè, ok, effettivamente ha ammazzato quella persona, però la legge sull'omicidio è esagerata, quindi niente, vai tra. Esatto.
Okay. Attenzione, questa cosa non può essere in alcun modo appellata.
Cioè non esiste il gran giurì della non nullification, no?
No, se la giuria decide che sì, questa persona è colpevole, ma secondo me non deve andare in galera, non va in galera. Non è così semplice, nel senso che è una decisione che deve emergere nel corso del dibattimento. Se qualcuno cerca di convincere gli altri ad applicarla, o se qualcuno entra già nella giuria con in testa questa idea, si va in galera.
Ok.
Perché però è diventato di questa incredibile importanza e ha avuto questa diffusione proprio in questo momento? Perché in questo momento negli Stati Uniti, in 23 degli Stati Uniti, le donne rischiano la vita semplicemente per essere vive. E così come i medici che eventualmente dovessero salvarle la vita. Di conseguenza si spera che la consapevolezza che esiste uno strumento giuridico siffatto diventi così preponderante all'interno delle giurie da essere un'ultima forma di tutela per medici che andranno in galera per aver fatto semplicemente il loro lavoro e donne che andranno in galera semplicemente per essere esistite. La possibilità che questo succeda davvero sono praticamente nulle. Però è importante vedere quanto è diventata popolare in quanto poco tempo questo tipo di tentativo di educazione del cittadino americano. Okay. Sono adesivi che si vedono davvero da tutte le parti. Fa abbastanza impressione perché tipo cioè davvero ti rompono i coglioni subito e ovunque.
Sì, eh? E ti fermano, però nel senso ti rompono i coglioni, cosa vuol dire? Adesso togli l'adesivo o tipo ti prendono i dati?
Sì, tendenzialmente togli l'adesivo. Beh, poi dipende, sai, se all'aeroporto di Los Angeles è una cosa, se sei guidando da solo in macchina in un'area rurale del Kentucky è un altro paio di maniche.
Certo. Ah, interessante.
Che roba. Le abbiamo ancora le pubblicità in questa cosa?
Ma naturalmente sì, infatti va adesso.
Pensa.
Che tempismo, tra l'altro, ci hai pensato proprio nel momento. Bravissimo, bravissimo. Secondo tema, se ne abbiamo.
Sì, in realtà oggi di temi ne abbiamo quasi per 6-7 puntate, quindi ti posso parlare dell'Ask Axe, della Cool S, della truffa delle auto in ostaggio o delle pillole di fentanyl?
Allora, secondo me il fentanyl va tanto, per cui io ho della curiosità che vorrei affrontare. Com'è il fentanyl? È buono?
Sì, soprattutto sulle torte con tanto frosting. Abbiamo già accennato alla copaganda e a tutte le leggende urbane che i poliziotti stanno facendo girare circa il fentanyl, perché non vogliono fare niente fondamentalmente. Uh-huh. Ma l'ultima leggenda metropolitana che stanno diffondendo è che gli spacciatori nascondono il fentanyl nelle caramelle di zucchero colorate.
Vabbè, ma quello c'è sempre stato, certo, ok.
La cosa assolutamente straordinaria è che è una cosa che viene diffusa dalle forze dell'ordine come vera un po' in tutti gli Stati Uniti, che sia polizia che sia FBI, cioè se cerchi ci sono non so quante conferenze stampa per avvertire il pubblico dell'incredibile pericolo costituito dalle caramelline al fentanyl, che non hanno nessun senso, nel senso che perché uno spacciatore dovrebbe metterle lì. Ma la cosa che fa impressione è che tutti tutti questi comunicati ufficiali usano stock foto delle pilloline di fentanyl.
Veramente?
Cioè, non esiste una foto vera di questa cosa qua. E se si cerca appunto su Google Image l'origine delle immagini, sono nel 90% dei casi stock foto di caramelle.
Che non dà una grandissima fiducia.
Esatto.
Sono fatte così. Siamo. Cioè, in realtà non so bene come. Ho googolato ed è venuto fuori questo. Ok.
A questo si aggiunga che la settimana scorsa è andato in onda un episodio di NCIS Hawaii, perché adesso sono anche alle Hawaii.
Aspetta, NCIS? NCIS? Non è CSI, è? NCIS? Che cazzo è NCIS?
Sono gli investigatori della Marina, quelli che sono partiti come uno spin-off di JAG.
Ah, JAG!
Esatto, che e poi roba. C'è Los Angeles e adesso Hawaii.
Beh, Marina Hawaii ci sta, sì.
Esatto, e hanno fatto un intero episodio avvallando la leggenda metropolitana che se fai la respirazione bocca a bocca a qualcuno che sta morendo di fentanyl, muori anche tu.
Ok, non è vero, non è vero. Non è vero.
No, non è assolutamente vero. Fra le cose che non ci posso credere che succedano, ma succedono e apparentemente succedono alla luce del sole, e bisognerebbe fermarli, ma nessuno fa niente per fermarli, ci vorrebbe un supereroe, ma non c'è. C'è la truffa dell'auto in ostaggio.
L'auto in ostaggio, che immagino un po' come avvenga, cioè loro te la rubano, ti dicono ce l'abbiamo noi.
No, perché quello sarebbe illegale. Invece
stiamo parlando di un'attività legale, quindi imprenditoria, via.
Sì, sì. Allora, diciamo che tu porti quello scassone di auto che hai dal tu... Oh no, hai comprato un'auto nuova, scusami. Diciamo che qualcuno...
Ah, non l'avevo capito, sì. No, vabbè, ma va bene.
Diciamo che porti la tua macchina a far riparare e il concessionario ti dice sì, dobbiamo sostituire l'alternatore. Mm-hmm. Sono 340 euro. Non ho la più pallida idea.
Non sei lontanissimo, dipende. Siamo lì.
E tu dici, ah figo, va bene, allora, firmi l'approvazione del preventivo, perché la legge qui dice che devi avere un preventivo e non possono fotterti sul preventivo.
Okay.
E tu te ne torni a casa tranquillo, dicendo, ah che bello, mi sostituiranno l'alternatore. Dopo una settimana nessuno ti ha sostituito l'alternatore e allora...
Ma tu hai già pagato, oltre a firmare?
No, okay. Non hai pagato.
Okay, okay.
E allora chiami il concessionario e dici, scusi, ma il mio alternatore... guardi, c'è un problema con l'assicurazione che dovrebbe fornirmi il pezzo di ricambio e non saremo in grado di scambiarle l'alternatore per prima di un paio di settimane. E tu sei incazzato nero, però dici che cazzo ci posso fare. Dopo un paio di mesi, finalmente, ti cambiano l'alternatore.
Okay.
E ti fanno pagare 340 euro più 140 dollari al giorno di deposito.
Cazzo, cioè che
se non li paghi non ti danno l'auto e ti accreditano dell'altro deposito.
Non c'è un modo di scappare da questa cosa?
Devi poterti permettere un avvocato bravo, perché purtroppo il problema in certi ambiti è che chi ha più soldi vince, non conta chi ha ragione. Per avere tanti soldi quanto l'assicurazione devi essere molto ricco o hai bisogno di tanti cittadini. Siccome questa è una cosa relativamente nuova, non ci sono ancora associazioni attrezzate abbastanza per offrire a basso costo, se non del tutto gratuito, questo servizio ai cittadini. Quindi per adesso, se non stai attento, semplicemente sei fottuto.
Molto brutta. C'è un modo invece per tutelarsi? Curiosità, perché nessuno di chi ci sta ascoltando rischia di finire in questa trappola, però è curiosità mia personale. Cioè, come fai a fregarlo? O gli dici, ci vediamo, ciao. Però è brutto.
Immagino che ci siano delle scritte piccole da qualche parte nel contratto che firmi, o c'è modo di fargli firmare a sua volta una sorta di waiver degli eventuali costi di deposito, o cose del genere. A quel punto sei un concessionario onesto, non ha nessun problema. Se è invece qualcuno che campa sulla truffa dei depositi, lo dovresti vedere subito.
Ok, Ok. Quindi chiedi agli amici.
In generale il consiglio è YouTube, per un sacco di cose delle macchine, non ci crederete, ma è sufficiente quello, tipo cambiare le pastiglie dei freni.
Sì, è vero. Però sì, c'è anche chi non ha...
No, ok, però in casa, sai, alla fine basta uno su 10 e poi lo può fare per i vicini.
Mm.
Cioè, considerando che ci stiamo per inoltrarci in una fine del mondo lunga almeno 25 anni, io in generale come consiglio darei imparate a fare delle cose.
O circondatevi di persone con cui barattare azioni.
Sì, cose di questo tipo. E considerando che poi se siete l'unico del quartiere che sa sostituire l'alternatore, cioè nel mondo di Mad Max, cioè altro che solidarietà di vicini. Li tieni tutti per le palle, li fai combattere in una gabbia per te e per l'alternatore.
Bello. E puoi anche fare un giro di scommesse on top.
Certo, se no perché lo faresti? Cioè, va così da tutte le parti, dalla vita reale ai videogiochi. E, direi che ne pescherei giusto un altro di argomento prima di,
sì, vai,
di chiudere. E, Ask and Ax.
Sì, che è una cosa molto difficile, che non si capisce se si parla di deodorante.
No,
no.
Si parla del verbo chiedere.
Ask tu and
Ax. Scritto con la K e la S, ma che può essere sintetizzato con la X e pronunciato anche come okay, se fosse una X.
Okay.
Sono entrambi corretti, sono entrambi estremamente usati. Nessuno ti correggerà mai negli Stati Uniti se invece che dire ask dici ax.
Can I ask you something? Veramente? Ma è difficilissimo, esatto, da dire, è più difficile, ti incasini, no?
E il fatto è che ci sono un sacco di zone degli Stati Uniti che è l'unico modo in cui lo hanno imparato. È una di quelle circostanze della linguistica che hanno delle precise ragioni sociali alle loro spalle. In inglese arcaico entrambi i termini erano accettati, ma nell'America dello schiavismo ask è diventato un modo per... i raffinati e quelli che hanno studiato, e prevalentemente i bianchi, di dire ask, mentre invece agli ignoranti è stato lasciato ax.
Ok.
E quindi col passare del tempo si è affermato anche nell'uso alto, quindi sui giornali, nella letteratura, la forma ask, ma non è mai... svanita l'altra forma che è prevalentemente usata nelle comunità nere e o negli stati estremamente poveri e dove il livello di istruzione è estremamente basso.
Interessante, quindi è una sorta di etichetta antipaticissima che ti porti dietro.
Esatto, e in tutto questo appunto il linguaggio ne è in parte una, diciamo, un effetto collaterale, ma dall'altro anche uno strumento molto preciso. Il padrone di ask, ma lo schiavo ax.
Ok.
E non ti devi permettere di ask. E fa abbastanza impressione perché, appunto, finché non sono venuto qua, non ho mai sentito nella vita.
Totalmente neanch'io, ovviamente. Non sapevo che...
nessuno dire ax, e non solo, ma finché non ho letto questa storia non me ne ero nemmeno particolarmente accorto.
Ok. Però di persone che lo cioè, dicono, se ci fai caso, poi le hai incontrate.
Sì, no, nel senso che prima di sapere la storia pensavo semplicemente che, ho sentito male, si sono sbagliati, si sono... Cioè, alla fine, come si chiama quando inverti due lettere in una parola?
Errore.
Metonimia, no, quando dici Mochina invece che Monica.
Un anagramma curioso, no, non lo so in realtà, non lo so.
Credo che sia una in ogni caso, ed è una cosa che succede nel parlato, quindi quando non sai perché succede, semplicemente lo attribuisci a quello e passi via. Quando invece lo sai, inizi a farci caso e ti rendi conto che effettivamente è una forma assolutamente usatissima, sebbene non mi sia mai stato insegnato in 40 anni, finché non mi sono trasferito qua in una città rurale. Sai che... comunque dopo 5 anni.
Una città rurale?
Beh sì, quando stavo vicino a Santa Cruz era una città rurale.
Ah ok. Sai che ho sentito un clacson, non ci crederai, ma pare che qualcuno abbia suonato il clacson vicino a casa tua, cosa che non accade...
Ma, sì, abbiamo beccato un 40 minuti per registrare particolarmente e inusitatamente tranquillo. Perché sì. Guarda, solo quando mi hai detto potrei essere un po' in ritardo e ti ho detto meglio, è perché c'era ancora sotto il predicatore, quello a cui ho tirato.
Non ha funzionato un cazzo l'acqua con lo zucchero?
No, no, ha funzionato, si è spostato fuori tiro del secchio.
Ok.
Non delle mie male parole. E, fra l'altro c'è un sequel, se qualcuno fosse interessato alla storia verticale. La settimana dopo che gli ho tirato l'acqua con l'acqua zuccherata, si è sentito di dirmi che mi ha perdonato e io sono sentito di dirgli che io no. E quindi, andrà nel mio inferno personale.
Stavo per dire quello, quindi tu sei salvo e andrai nel suo paradiso, ma lui andrà nel tuo inferno, perché tanto è arbitrario.
Esatto. E fra l'altro, cioè, confronto all'inferno, quello della tradizione, il mio inferno personale è cioè,
peggio, mollami. Peggio, molto.
Mamma mia,
peggio.
Molto peggio.
Salutacelo da parte di tutti mia e di tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Con tutto l'amore di cui Laura è capace.
Esatto, anche meno.
Perché a me oggettivamente non viene.
Esatto.
Devo prendere in prestito quello di qualcun altro. Credo che ci si senta settimana prossima.
Sarà così. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.